E allora, cari amici, si parla del Napoli, c'è la nazionale, ci sono ancora la questione dei rinnovi di cui discutere, ne facciamo insieme in questa ora di calcio. Partiamo.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti,
punti in testa.
Microfoni accesi, via!
Eccoci, cari amici, buonasera a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia il mitico Enzo Russo, che ritrovo con grande piacere dopo l'estate, almeno io, perché già è impegnato nel lavoro, ma abbiamo fatto le cose insieme, però la partita Napoli-Sassuolo per esempio, però in Marte Sport Live della sera, che è ripartito ieri sera, vi ricordo, quindi ancora ogni sera Marte Sport Live della sera 20-21. Per parlare di calcio insieme a voi, con i vostri interventi telefonici al 339-666-9990, ma anche tramite WhatsApp, filo diretto allo 081-63-6363. Anzi, io vi dico subito, volete intervenire in diretta? Facciamo un filo diretto insieme per dire la vostra su tutto questo che sta accadendo. Napoli-Lazio con segnali, almeno secondo me, non positivi al dire della sconfitta, perché, l'abbiamo detto, il Napoli può perdere con la Lazio. Assolutamente, perché il Napoli è più forte, ma la Lazio è una squadra forte. Però i segnali di questo secondo tempo senza anima, tecnicamente e tatticamente sbagliato il secondo tempo e non la partita. Fisicamente il Napoli è un po' giù, 1-2, il Napoli si è un po' spento anche dal punto di vista mentale. Che ne pensate? 081-63-6363 per intervenire in diretta, dire la vostra anche sulla questione rinnovi, della quale abbiamo parlato anche questa mattina nella trasmissione Forza Napoli Sempre, Marte Sport Live. Raffaele, buonasera.
Buonasera a te.
Ciao Raffaele,
volevo
che ne pensi?
Volevo parlare per questa situazione. Sì, allora io penso una cosa. Sì. Che secondo me abbiamo iniziato un poco troppo presto a criticare questa squadra. Una partita si può perdere, poi il primo tempo l'abbiamo visto tutti, il Napoli non ha giocato male,
no, doveva finire in
secondo
vantaggio
tempo,
no?
Secondo tempo diciamo tra virgolette che ha sbagliato un po' l'allenatore, perché alcuni giocatori andavano sostituiti prima, alcuni non andavano sostituiti proprio. Poi, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, vogliamo parlare dei contratti. Ma non credo che sia quello il motivo principale.
No, 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 i contratti questo non riguardano e non hanno, credo, scalfito la situazione.
No, ma io sento
ti sorprendi, ti preoccupa però questa cosa dei contratti, questa risposta del Napoli così piccata, anche volgare?
Guarda, Osimhen ha un contratto con Napoli e sicuramente verrà rinnovato. De Laurentiis non l'ha annunciato ancora, perché tu lo sai, quello è uno showman, non è un presidente, fa le cose in grande cose. Kvara, ragazzi, qua quando si firmano i contratti bisogna essere anche persone, dovete capire che un contratto è un contratto.
Certo,
se ha firmato un contratto di 4 anni accettando 1.400.000 euro e poi dopo un anno ha dimostrato di essere vato la luna, io penso che De Laurentiis non ha torto.
Ok, benissimo.
Quindi per me ha sbagliato Garcia, è andato un po' in confusione, Anzi andava sostituito subito con Caius, e poi non andava tolto Kvara perché stava spingendo sulla sinistra, e anche se stava un po' stanco comunque teneva impegnati i difensori.
Ma perfetto, Raffaele, grazie, ti devo salutare perché sono tanti che stanno chiamando.
Grazie
per aver partecipato. Ovviamente è possibile anche farlo tramite note vocali al 339-666-9990. Un altro amico ci ha chiamato? No, aspetta. Ci sta tra poco. Nel frattempo ovviamente il Napoli oggi si è allenato, è tornato ad allenarsi come abbiamo anticipato questa mattina, ma pochissimi presenti visto che ci sono 15 nazionali. C'è stato anche l'allenamento della nazionale di Luciano Spalletti, che giocherà sabato contro la Macedonia, ricordiamo. Nel frattempo, per quanto riguarda il Napoli, la squadra ovviamente integrata da elementi della primavera si è allenato sul campo 1. C'erano Simeone, Gaetano, Juan Jesus, Mario Rui, Zerbin, Zanoli, tra i giocatori, oltre a Nathan, tra i giocatori diciamo di prima squadra. Nessun problema, ricordando appunto che ci saranno tanti rientri la prossima settimana addirittura. Andiamo da Angelo. Buonasera Angelo. Angelo? Ci sei? No, non c'è. Sì, no, non c'è Angelo. Intanto diceva appunto del discorso nazionale con difficilmente Di Lorenzo sarà capitano, perché c'è un discorso, no, Donnarumma, e di presenze che fanno, si fanno preferire, cioè si va in base al numero di presenze per fare il capitano nazionale. Andiamo da Paolo, giusto? Paolo, buonasera.
Sì, ciao, buonasera, Forza Napoli, sempre.
Sì.
Senti, io fondamentalmente sarei d'accordo con l'amico che ha chiamato prima per quanto riguarda i contratti, no? Cioè se uno firma un contratto è chiaro che... Però il problema oggi purtroppo è che il calcio è accerchiato dai procuratori, dagli agenti, dai contratti, cioè da tante situazioni che esulano da quello che dovrebbe essere poi il fulcro del calcio, cioè l'aspetto tecnico e l'aspetto tattico.
Sì.
Oggi i giornali... Si guarda solo a queste cose e poi non si va a verificare quello che è l'aspetto tecnico o tattico della partita, e questa è una cosa secondo me assurda oggi attorno al calcio, perciò noi stiamo perdendo credibilità.
Ma chi lo fa questo? Il giornale o anche i calciatori, la società?
Ma guarda, è un po' tutto l'ambiente, perché è inutile che ci tiriamo intorno, non sono solo i giornali, sono i procuratori,
ma gli stessi calciatori.
Che praticamente,
grazie.
Ecco,
sì.
No, volevo dire questo e poi volevo dire un attimo, se è possibile,
sì.
Per quanto riguarda la partita della Lazio, grande Napoli nel primo tempo, però Garcia deve capire, e questo io penso che qualcuno glielo debba far capire, che non è possibile prescindere da Kvara sulla fascia sinistra. Questo è
anche quando non è in forma. Hai ragione, grazie Paolo
anche
per il tuo intervento.
Perché Kvara
ha giocato,
può
dal cappello.
Giocata, cosa che non potrà mai fare Elmas o Raspadori.
Grazie Paolo, grazie a te.
Grazie
a te, continuate a seguirci sino alle 21. Saluto il vice capo servizio dello sport del mattino, Bruno Maiorano. Ciao Bruno, buonasera.
Ciao Dario, buonasera a te.
E grazie per essere con noi oggi sul mattino. Voglio una squadra famelica, le dichiarazioni di qualche giorno fa di Garcia che fanno da contraltare, diciamo, pregresso, prima, da prologo, invece all'allarme di Capello, che invece a Radio Anch'io ha detto li ho visti troppo appagati, che era uno dei timori del Napoli scudettato, no? Quello che un po' ha colpito anche il Milan l'anno scorso in alcuni momenti.
Sì, Capello giustamente ragiona con l'esperienza che ha accumulato in questi anni e ha fatto un'analisi di quella che secondo lui è una delle ragioni del calo, se così possiamo definirlo, del Napoli, calo fino a un certo punto, perché penso, ma non dobbiamo dimenticare che comunque il Napoli ha già conquistato 6 dei 9 punti a disposizione in questa stagione.
Assolutamente sì, e Bruno, ti chiedo semplicemente se hai motivo di preoccuparti, di preoccupazione dopo la partita con la Lazio, se anche ti crea qualche disagio, non a te ovviamente, ma come giornalista che segue il Napoli, o può creare qualche disagio questo comunicato, questa situazione relativa ad Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski, rinnovi che magari arriveranno tra 7, 8, 10 giorni, ma che ad oggi non ci sono ancora.
No, in questo momento l'unica cosa che mi dà preoccupazione è decidere e sapere cosa c'è stasera. Onestamente penso che queste siano le cose importanti della vita. Evidentemente per il Napoli è più importante smentire qualcosa piuttosto che fare qualcosa di più pratico dal punto di vista del lavoro quotidiano, però va bene così, ognuno ha le proprie priorità. Ripeto, la mia è quella della cena o comunque della compagnia da trovare per...
Ti ha sorpreso questa nota, però?
Ma non mi sorprende, perché lo stile Napoli oramai lo conosciamo abbastanza bene ed è caratterizzato da questa aggressività verbale, quindi insomma... nulla
sì.
Di nuovo.
Intanto 15 nazionali, purtroppo 15 azzurri convocati in nazionale, questo è un altro motivo che però riguarda un po' tutte le squadre per non lavorare come si deve, soprattutto con Napoli, insomma, storto visto con la Lazio per tanti motivi nella ripresa. Però ti voglio fare una domanda su Spalletti, Di Lorenzo, che effetto ti fa vedere Spalletti con la nazionale, se questa altra situazione può essere invece, cioè se Spalletti con la nazionale può far scoccare la scintilla giusta per riportare l'Italia agli europei e mondiali.
Beh, ecco, vedi, Spalletti è la dimostrazione di quando si lavora bene poi qualcosa arriva. Allora lavori bene e vai ad allenare la nazionale senza dover fare proclami, senza dover fare polemiche, senza dover fare tweet. Quando si lavora bene i risultati arrivano, Spalletti ne è la dimostrazione. Poi quello che farà con la nazionale lo vedremo, lo valuteremo, speriamo ci possa sorprendere con qualche successo, che tra le altre cose gli auguriamo, perché poi insomma bisogna essere anche un po' egoisti e pensare che tutto quello che farà deriva anche da quello che ha fatto a Napoli, no?
Soprattutto quello che farà lo farà per l'Italia, non per la Juve, l'Inter o la Roma, no? La squadra avversaria del Napoli, quindi va bene anche questo.
Assolutamente, assolutamente. Credo che allenare l'Italia significa essere un po' l'allenatore di tutti gli italiani. D'altra parte, insomma, non prendiamoci in giro, l'italiano medio sogna di essere allenatore. Se puoi essere allenatore di tutti gli italiani, ancora più bello e ancora meglio.
Assolutamente sì. Bruno, grazie, un abbraccio e buon lavoro col mattino.
Ciao,
vediamo domani. Grazie
serata
a Bruno Maiorano. Domani sul mattino da dare approfondimenti. Ci sono anche le decisioni del giudice sportivo, ammesso che non l'abbiate già lette, con 10.000 euro di ammenda per la Lazio per i fumogeni lanciati dai tifosi della Lazio, 8.000 per lo stesso motivo per il Napoli. Tra l'altro c'è un supplemento di indagini per la segnalazione di core discriminatorie di matrice razziale e religiosa e territoriale intonati dalla Lazio o dai tifosi della Lazio, molto evidenti e molto, diciamo, ascoltabili ad orecchio facilmente al Maradona sabato sera, addirittura anche dalla televisione. Ci fermiamo con qualche istante di pubblicità, tra un po' con Luca Marchetti per capire che succede su questi rinnovi. Luca Marchetti di Sky, esperto di mercato. I vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Il bersaglio di questa sera è Luca Marchetti. Buonasera Luca.
Come stai? Ciao, Davide, buonasera a tutti.
Si scherza ovviamente, ben trovato qui su Radio Marte. Allora, caro Luca, che cosa ti ha provocato leggere quel tweet del Napoli abbastanza, come dire, a gamba tesa sulle notizie relativamente al rinnovo di Kvaratskhelia?
Che, voglio dire, per quanto uno possa avere delle informazioni più o meno errate, c'è modo e modo di dirlo, per carità, non c'è bisogno di alzare la voce. Ecco, a me quelli che alzano la voce non è che siano particolarmente simpatici, al di là delle ragioni, ecco, si rischia di passare poi direttamente dalla parte del torto, no? Indipendentemente da quello che si è scritto, che si è detto, io parto da un presupposto, no? Che generalmente il nostro lavoro presuppone dover fare una ricerca di notizie, e immagino che tutti i colleghi come noi facciano esattamente questo. Se poi queste notizie siano vere o meno vere può essere determinato da quanto a fondo riesci a scavare, se sei riuscito a
trovare. Beh, gli altri dicono bugie a volte anche.
Esatto, sai, però non vedo mai, perché magari sono buono io, sono fesso io, però la mala fede nel voler fare per forza qualcosa di male. Cioè io racconto quello che mi hanno raccontato fondamentalmente, no?
Certo.
E finché non offendo nessuno, non capisco perché poi debba essere offeso, ecco, tutto qua.
Esatto, nel frattempo però abbiamo detto anche questa mattina, Luca, che non ci risultano, poi chiediamo anche a te che sei più esperto in questo senso, rapporti tesi con l'entourage di Kvaratskhelia né con quello di Osimhen, anzi, però ad oggi rinnovi di Osimhen in particolare non ce ne sono stati.
Allora, su Osimhen sono certo che i rapporti non siano tesi. Su Kvara lo ignoro, nel senso che non ho contatti diretti dalla controparte. Il Napoli dice che i rapporti non sono tesi, quindi ci fidiamo di quello che ci dice il Napoli. Di sicuro i fatti ci dicono che invece i rinnovi di contratto non sono stati firmati né dall'uno né dall'altro. Io immagino che siano molto più vicini quelli per Osimhen che quelli per Kvara, anche per una questione di necessità, di dialoghi che si sono intercorsi in queste settimane, che sono stati forse più pubblicizzati.
10-11 incontri calenda della Juventus, ma hanno parlato anche d'altro, però insomma.
C'era, no, non credo. Sinceramente, per carità,
qualche digressione sul cibo, su altri calciatori,
ma per carità
stata,
di Dio, certo. Anche sulle vacanze, sulle donne, sui motori,
esatto,
sulle barche, su quello che però alla fine il motivo per cui si incontrava era un altro. Quindi il contratto ancora, io credo che sia interesse del Napoli andare a chiudere questi contratti, ti dico la verità. Oggi ne parlavo con qualche collega e mi diceva, no, adesso il rapporto di forza si è invertito, perché essendo finito il mercato non c'è più rischio che vadano via. E invece c'è, nel senso, non c'è rischio che vadano via adesso, Però se non si mette a posto questa situazione, se non si sana questa situazione, sì, allora sì, incattiviscono fra virgolette i rapporti, magari c'è qualche malumore di troppo che porta poi a delle scelte diverse in altri termini nelle finestre di mercato, con un anno in meno di contratto, con un rapporto che è diventato un po' più freddo. Ecco, questo è il rischio che corre il Napoli, e secondo me con questi due giocatori è meglio non correre neanche i conti.
Giocatori che possono fare la differenza, e chiaramente il discorso vale anche per Zielinski, che ha rifiutato l'Arabia, che avrebbe accettato il rinnovo col Napoli, con alcuni dettagli da verificare. Anche qui prima vengo stamattina Fabrizio Lucchesi, che conosci anche tu, ha detto una cosa molto intelligente, anche un modo di dire: se non è un vantaggio può diventare uno svantaggio una situazione del genere, io dire, no?
Certo.
Quindi certo. Questo è un po' il fulcro.
Sono d'accordo con il direttore, e secondo me, ripeto, senza nulla togliere la professionalità dei giocatori, che immagino rimanga la stessa, sempre per il discorso di cui sopra, insomma, la buona fede,
certo,
perché poi ne va del loro futuro, quindi non soltanto del futuro del Napoli. Ripeto, secondo me, se non dovessero arrivare in tempi brevi, perché ma come immagino che arrivino, io non voglio fare terrorismo, però non si sono sovvertiti i rapporti di forza, ecco, secondo me questo non è successo. Secondo me c'è la stessa necessità da parte dei giocatori e da parte del Napoli di arrivare a conclusione di questo percorso, perché entrambi ci guadagnerebbero, ecco.
Sì, sono d'accordo con te. Nel salutarti, un tuo commento su questa sconfitta con la Lazio, che ha preoccupato più di qualche tifoso, anche più di qualcuno di noi, non tanto perché il Napoli ha perso con la Lazio, ma per come ha perso nella ripresa in particolare.
Sì.
Non so se sei d'accordo.
Nella ripresa sì, io infatti poi dopo chiaramente ognuno del carattere del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto,
certo,
dipende, no? Se vuoi guardare più il primo tempo o più il secondo, ecco, se si fossero invertiti i tempi avremmo parlato di Napoli in crescendo, che ha cercato di fare la rimonta,
certo,
è stato quasi perfetto e che non è riuscito a capitalizzare le occasioni che ha avuto. Io credo che sia presto per allarmarsi, anzi credo che proprio non sia proprio il caso. Peraltro la Lazio veniva da due risultati molto brutti e credo che avesse avuto anche la voglia di rivalsa, una volta finito il mercato, di sistemare le cose, di vedere. Al Napoli è stato cinico, scusami, la Lazio è stata cinica soprattutto nella prima parte di gara, no? Poi il Napoli si è disunito quando ha visto che rimaneva con la testa sott'acqua, ma fin tanto che la partita è stata in equilibrio o in bilico, il Napoli secondo me ha mostrato di avere quelle qualità che lo scorso anno l'hanno portato a dominare il campionato. Quest'anno sarà un po' più complesso ripetere la stagione per tanti motivi. Io ribadisco quello che abbiamo detto anche pochi giorni fa, che oggi il Napoli parte da favorita, cioè parte da quella a cui devono scucire lo scudetto sul petto, e già questo è un vantaggio. Ha cambiato molto poco, ha cambiato fra virgolette solo l'allenatore, altri hanno cambiato molto di più nell'impianto di gioco, però sembra che oggi siano un po' più avanti, perché il Milan e l'Inter hanno giocato delle buone partite. Poi bisognerà vedere quando ci saranno gli scontri diretti. Il prossimo turno ci sarà Milan-Inter, quindi vedremo poi...
Juventus-Lazio e appunto il Napoli che gioca a Genova. Ma peraltro, però, sull'impianto di gioco, giusto un flash da parte tua, noti, cioè io faccio sempre questa domanda in questi giorni. Io forse, sbagliando, mi aspettavo che Garcia, visto anche quello che si è detto in conferenza stampa, il 4-3 professato e richiesto da De Laurentiis, il passato di Garcia, pensavo fosse più gestore... all'inizio in particolare, e poi magari con qualche novità. Invece a me è sembrato, nelle dichiarazioni ma anche in quello che ho visto in campo, un allenatore che ha messo mano in modo un pochino più radicale, poi magari porterà cose positive, non è detto che sia per forza negativo, però mi aspettavo che di vedere un Napoli più simile all'anno scorso di quanto l'ho visto.
Sono d'accordo con te, io credo che Garcia abbia voluto mettere la sua firma,
sì,
anche per distinguersi dal recente passato. Forse per un sicuramente, anzi certamente perché ci crede in quello che fa, e perché sa che il Napoli, se deve fare quello che faceva l'anno scorso, non avrebbe avuto bisogno di lui, e quindi c'è anche un pizzico di orgoglio, no, in quello che si fa, ed è giusto che sia così, secondo me, per carità. Poi dopo il pizzico di quello che ci devi mettere ci deve essere sempre, perché se no saremmo potuti andare anche io e te ad allenare il Napoli dopo,
quasi, esageriamo.
No, per dire, insomma, no, i giocatori i primi mesi sarebbero andati certamente a memoria. Invece lui porta le sue idee, porta il suo modo anche di gestire il gruppo, anche la chiacchierata che ha fatto prima di capire, no, lui mi è rimasto impresso perché non immaginavo ne parlasse apertamente, però quando dice io per scegliere il capitano ho sempre voluto scegliere io, tutti mi dicevano Di Lorenzo, poi mi è bastato un allenamento per capire che effettivamente tutti avevano ragione. Però anche quella scelta ha voluto avvocare a sé. Come a dire, ho bypassato, mi sono reso conto anche io che tutto quello che si diceva del capitano era assolutamente vero. L'avrei voluto cambiare, avrei voluto dirlo io con più tempo, ho confermato questa idea qua. Cioè, a me dà l'idea di un allenatore che voglia metterci veramente la sua firma, pur rimanendo in quel canovaccio lì. Questo certamente non è sbagliato, magari ci vorrà un po' più di tempo per cercare di fare questo tipo di sintesi. Detto questo, il Napoli non è che lo sta snaturando, ci sta mettendo qualcosa in più rispetto a quello che faceva prima.
È quello che ci aspettavamo anche, forse. Grazie Luca, ancora abbraccio, ci sentiamo nei prossimi giorni.
Ciao ciao.
Un abbraccio al nostro Luca Marchetti, collega di Sky, il nostro talent che sentiremo anche giovedì mattina. Tanti messaggi che arrivano anche tramite note vocali, come questo amico che ci ha scritto appunto al 339-666-9990. Ascoltiamolo.
Buonasera Dario, è sempre un piacere parlare con te Dario.
Grazie, troppo gentile.
Addirittura sento i tifosi che dicono, dettano loro i cambi che Napoli deve fare a una squadra campione d'Italia. Stiamo esagerando Dario, stiamo esagerando.
La sua, dai, il
non ci dimentichiamo che la Lazio veniva da due sconfitte consecutive, aveva il coltello tra i denti. Abbiamo fiducia in questo Napoli, abbiamo fiducia ragazzi, siamo forti, siamo forti. Un abbraccio,
grazie,
sempre
per
Forza Napoli.
Grazie, ma il Napoli sia forte, ne siamo convinti, forse anche per questo l'aspettativa è così alta, perché l'aldea della bocca buona fatta l'anno scorso anche dal punto di vista dell'espressione di calcio, spettacolare, efficace, insomma dominante, il Napoli resta forte ed è forte assolutamente. Intanto Lobotka ha rilasciato un'intervista molto interessante a Forbes, molto lunga anche, con riferimento al la sua situazione economica, dice il ingaggio migliore della mia carriera in questo momento, per De Laurentiis valgo 40 milioni, non lo so, io secondo me ne valgo solo 5, insomma, però il calcio porta invece ad altro tipo di valutazioni. Una bella intervista a Stanislav Lobotka, che mi auguro anche lui possa crescere in condizione e possa essere più centrato di quanto non lo sia stato in queste tre partite, ma è un mio personale pensiero, non so cosa ne pensate voi. Tra un po' ne parliamo con Antonio Tajano e Salvatore Cagliazzi e tanti altri ospiti. Ci fermiamo, continuate a scriverci. Per esempio questo amico ha scritto: io credo che Garcia deve giocare come giocava Spalletti e pian piano mettere il suo, ma non così. Io così pensavo che accadesse, caro amico. Firmati però la prossima volta al 339-666-9990. A tra poco.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio. Marte Spotlight, tiro al bersaglio.
Eccoci tornati, cari amici, che vi parla sempre Dario Sarnataro. Saluto il capo dello sport del Roma, Salvatore Cagliazza. Ciao Salvatore, buonasera.
Buonasera a te Dario, a tutti gli ascoltatori.
Ben trovato, caro Salvatore, che firma pezzi anche molto interessanti su calciomercato.com a proposito del Nord che già gode, ma ne parliamo tra un istante, perché saluto anche la gente di calciatori, non solo, un grande competente di calcio, Antonio Tajano. Ciao Antonio, buonasera.
Ciao, ciao, buonasera, buonasera, ciao Salvatore.
Ci ritroviamo dopo 24 ore.
Esatto, lo so, siete rincontrati anche in TV. Allora, caro Antonio, ma tu che hai avuto tante volte colloqui, incontri, magari anche scontri, con De Laurentiis, con il Napoli per il rinnovo del contratto di Insigne in passato, di altre situazioni di giovani, questa nota su Twitter ti ha, come dire, ti ha sorpreso in negativo, in positivo, non ti ha fatto nessun effetto?
No, nel modo più assoluto, anche perché...
Non ti ha sorpreso o non ti ha fatto nessun effetto? Non ho capito.
No, non mi ha sorpreso.
Ah, non ti ha sorpreso, ok.
Perché probabilmente la situazione è molto più tranquilla di quello che si possa immaginare, perché noi tentiamo sempre a cercare difficoltà, complicazioni e quant'altro. Il Napoli...
Ma non è che cerchiamo, arrivano notizie in questo senso, poi i colleghi che le hanno scritte o le hanno riportate...
Però
professionisti,
le notizie possono arrivare in tanti modi.
Certo, ovviamente, però non è che se le inventano le difficoltà.
No, io non ho parlato di...
Ah, ok.
Non ho parlato di invenzioni. Ho semplicemente detto quello che potrebbe... La notizia potrebbe essere un po' spinta, potrebbe essere un po' forzata, potrebbe essere...
Però una reazione così forte e volgare... A parte
bravo,
che anche l'ordine dei giornalisti
bravo,
lo ha
no,
condannato,
vabbè,
è fuori luogo proprio. Fuori
ma
luogo.
Questo rientra nelle modalità di alcuni atteggiamenti del Napoli. Voglio dire, sappiamo che il Napoli in certi momenti non è elegante, insomma, in certe
sì.
in certe manifestazioni non ha un savoir-faire tale da essere completamente apprezzato. E allora, da questo punto di vista, perciò dicevo, non c'è sorpresa neanche su
questo. No, capito, questo l'ho capito benissimo. Volevo leggere appunto la nota dell'Ordine dei giornalisti e poi passo la parola a Salvatore Caiazza. L'Ordine dei giornalisti della Campania condanna ancora una volta i comportamenti del Calcio Napoli quando si relaziona con il mondo dell'informazione. L'ultimo scivolone oggi in un comunicato stampa nel quale si definiscono cazzate le notizie pubblicate da alcuni media. L'Ordine della Campania esprime forte disappunto, in particolare per il linguaggio utilizzato che scredita l'operato dei giornalisti. Salvatore, a te.
Ma Dario, è sempre sbagliata la forma, perché il concetto potrebbe essere anche giusto, ma ci sono tanti sinonimi: fake news, bugie, sciocchezze, dire quel termine cazzate, cioè è volgare per una società che ha vinto lo scudetto, che giocherà in Champions League, che sta salendo a livelli altissimi a livello internazionale, vuole internazionalizzare il Napoli, vuole arrivare a certi livelli anche asiatici, cioè toccando i mercati asiatici, orientali e tutto e quant'altro, e poi te ne esci con un comunicato del genere, anche perché poi le notizie, Antonio, arrivano da varie fonti. Quando in Camera Caritati si parla di delle fonti delle locaci di Kvaratskhelia, quella questione riguarda il Giorgiano, è naturale che tu sei un agente, è naturale che tu ti apri al tuo mulino e quindi fai delle chiamate affinché si possano poi leggere delle notizie. A quanto pare De Laurentiis
è il gioco
delle parti, e quindi al di là, voglio dire, del contratto fino al 2026-2027, fino a quando lui ha firmato, è una storia. Offrire anche 2,5 ad un calciatore, che ci può stare, è il doppio di quello che guadagna oggi, ci può stare, però è naturale che se offri 11-12 ad Osimhen, arriva all'entourage e dice: fatemi capire, questo è stato eletto il MVP della scorsa stagione, il miglior giovane della Champions League, e dobbiamo guadagnare un centesimo rispetto a quello che guadagna Osimhen. Gioca delle parti, ognuno fa il suo lavoro, io e anche i giornalisti, non credo che ci siano vengano scritte delle cazzate.
Non è riferimento a te. No, no, ma ripeto, io la questione della non sorpresa era legata al fatto che sappiamo in certi momenti, credo che tu le abbia potuto vivere anche in modo diretto, no? Certe esternazioni di De Laurentiis.
Assolutamente, assolutamente.
Questa è la mancanza di sorpresa.
Ognuno nel bene e nel male l'ha vissuto sulla propria pelle in questi 19 anni. Quindi,
anch'io ho subito, che però sai, tu valuti in quel momento, poi vai avanti, perché non ci devi convivere, voglio dire.
No, questo è chiaro. Poi voglio spostare, intanto saluto questo amico che insomma si firma sempre in modo diverso, quindi chiaramente anche lui un fake, che dice insomma che questo non è giornalismo, lui saprà lui cos'è il giornalismo, caro amico, dal 392-824-23 e altri due numeri. Detto questo, però mi è piaciuto anche il pezzo di Salvatore che dice già festeggiano al nord perché c'è questa sfida Milan-Inter prima in classifica, attenzione perché il Napoli torna, insomma questo è un po' il concetto, Salvatore, poi torniamo da
Antonio. Assolutamente sì, Dario. Siamo tutti giornalisti, io scrivo anche per un sito, calciomercato.com, che è del nord, praticamente se io non li provoco non mi leggerebbe nessuno se non li provocassi, quindi li devo provocare ogni lunedì, e sono come Napoli Mania, sono come rubrica, sono quello più letto, ma perché li vado a provocare. Ma è naturale che non aspettavano altro che puntare su Inter, Milan e anche Juventus, perché l'anno scorso il Napoli non gli ha fatto mettere, come si dice in alta vambrembana, una scopa, perché l'anno scorso Napoli ha stravinto, ha spazzato via tutti e quindi di conseguenza si doveva parlare solo di inseguitrici che avevano in difficoltà. Hanno avuto questa ottima partenza, perché devo dire Inter-Milan a punteggio pieno, certo, sono indiscutibili. Il Napoli ha avuto una frenata, ma meglio così, lo dicevamo con Antonio ieri sera, meglio non partire con il favore del pronostico, perché poi l'anno scorso il Napoli era considerato la quarta, la quinta, la sesta forza dello scudo del campionato e poi abbiamo visto come è andata a finire.
Caro Antonio, infatti sei preoccupato per questo inizio del Napoli, che comunque è discreto, ragazzi, sei punti in tre partite.
Preoccupato no, allora noi come Salvatore abbiamo fatto un'analisi, indubbiamente c'è qualcosa su cui riflettere. Io ripeto, io insisto su una cosa, io ho la sensazione che Garcia voglia notevolmente anticipare
il cambiamento.
E questo credo sia una cosa che è opportuno un attimo rallentare. Io prendo quando di meglio c'è dell'anno scorso e lentamente devo mettere in
era quello, scusami Antonio, era quello che tutti io mi aspettavo anch'io questo, non che il cambiamento sia per forza negativo, perché magari porterà un rinnovamento, però tipo, è così rapido, non me l'aspettavo anch'io, quindi
questo è come se fosse una forza tutta. Il problema è che molte volte tu ti ritrovi che i ragazzi vedono questo improvviso insistenza sul cambiamento come in qualcosa che fa perdere loro delle certezze, e probabilmente questo è l'unico aspetto che io temo, non altro, ma grazie a io lo reputo una persona così intelligente che rivedrà sicuramente questa cosa. Poi i calciatori, i senatori della squadra, come successe con Sarri, faranno in modo di fargli riflettere un po' sulla questione. Ripeto, poi per il resto, ragazzi, ma se noi vinciamo a Genova, Garcia ha fatto più punti delle prime quattro partite,
l'abbiamo detto più volte
dei punti fatti da Spalletti. Poi
Stiamo
a preoccuparci.
L'abbiamo detto diverse volte in questi giorni di analisi, no? Dopo il post KO, Salvatore, questo amico scrive: sì, ma non possiamo perdere Lobotka perché così l'ha annullato proprio. Un messaggio di un amico ascoltatore.
Lobotka stesso
che ha detto appunto: devo abituarmi al nuovo gioco. Prego.
Sì,
allora quello sì, quello era un Napoli, era un Napoli codificato, no Dario, Antonio, era un Napoli che conosceva bene quello che doveva fare. È arrivato Garcia, è un allenatore bravo, è uno che ognuno ha la gelosia del mestiere, c'è poco da fare. E
no,
dover fare copia e incolla
non è solo una questione, può essere pure una questione di idee, non necessariamente di
assolutamente
sì, 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 sì. È vero, devo dire che poi insomma alla fine ci ha sorpreso, almeno a me, ripeto, e chiedo conforto a Salvatore e Antonio, anche perché ti ricordi, no, Salvatore, De Laurentiis disse: giocheremo col 4-3-3, Garcia più o meno ha fatto capire continuerà su questa strada, quindi quando poi vedi il 4-3-3 comunque ma con dei codici un po' diversi resti un po' disorientato. Detto questo,
allora, lui vuole più verticalizzazione e meno possesso palla. E il meno possesso palla naturalmente, come diceva Antonio, condiziona un regista, un giocatore come Lobotka, che per due anni ha fatto sempre quello, e se tu glielo inculchi velocemente e quello non lo riesce a captare velocemente, come giusto che sia, è naturale che Napoli va in difficoltà. Però una volta che questi codici nuovi di Garcia vengono intercettati, vengono recepiti dai calciatori, può essere anche che la situazione migliori rispetto a quella dell'anno scorso.
La novità porti a essere meno leggibile per un Napoli super studiato l'anno scorso, che potrebbe essere positivo, no? Questo è il concetto, no?
Assolutamente. Io fossi stato in Garcia, avrei fatto il copia e incolla all'inizio per poi poterlo modificare in corso d'opera, perché poi ci sono stati due ritiri, una prima parte di ritiro a Di Maro Folgarita, la prima settimana c'erano solo ragazzi, sono arrivati i titolarissimi nella seconda parte, qualcuno si è fatto male, a Castel di Sangro è successa la stessa cosa con gli infortuni, nel senso che con gli affaticamenti muscolari, quindi non ha mai potuto provare veramente quello che voleva provare, lo stesso Lobotka.
Perciò forse pensiamo sia troppo veloce questo cambiamento,
è troppo veloce,
io penso questo, anche tu, anche Antonio, ma magari non sarà così. Antonio, in questo senso
la sensazione, sì. sensazione che si ha è questa.
Certo, però, è così. Ma Nathan,
vediamo durante questa pausa cosa succederà, quali riflessioni farà, perché probabilmente un attimo di riflessioni saranno fatte.
Tra l'altro dal Genoa in poi ci sono 7 partite, anche quelle di Champions. È chiaro che vedremo anche sicuramente questo. Anche Nathan, Antonio, giusto? Prima o poi lo vedremo questo ragazzo.
Vabbè, ma io credo di sì, credo il percorso, secondo me, è nelle corde. Il ragazzo arriva da un campionato diverso, con ritmi diversi, modo di giocare diverso, lingua, ambientamento, probabilmente giovane, non grossa personalità. Allora lui lentamente lo inserisce nel gruppo, gli fa acquisire fiducia, padronanza del contesto. Ci sta un percorso del genere, ragazzi, non pensiamo, perché molti relazionano a Kim, ma Kim è un orientale, gli orientali
poi aveva 26 anni,
completamente diverso.
No, poi 26
già
anni,
era strutturato,
no,
come personalità, veniva da un campionato molto più vicino al nostro,
certo, è
completamente
questo.
Diversa la situazione.
Antonio, un abbraccio forte, grazie per questa bella chiacchierata.
Grazie a voi, buonasera.
Un abbraccio, Antonio Tagliano, un abbraccio fortissimo anche al mio amico Salvatore Gaiazza. Domani su Roma tanti approfondimenti anche su questa storia.
Sì, proprio su Nathan hanno fatto un approfondimento solo in questa città può capitare che un calciatore venga criticato ancora prima di vederlo giocare. Cioè, questo è stato criticato perché ci fa questo paragone con Kim. Allora, è partito Kim, è stato comprato lui, doveva andare in campo e già fare Kim. E quindi ancora non hanno imparato alcuni critici, poi quelli dei social non gli puoi dire niente, ancora non hanno imparato che un calciatore deve essere visto all'opera, perché ricordo Rachmani quando arrivò e sbagliò con l'Udinese, Gattuso lo mise da parte, ricordo Lobotka che aveva preso 9 kg ed è diventato uno dei centrali. Quindi aspettiamo, vediamo giocare il calciatore, vediamo come si integra e poi alla fine faremo i bilanci, ma criticarlo ancora prima di vederlo in campo a me sembra esagerato.
Domani su Roma, comprate in Roma, cari amici, con la firma di Salvatore Gaiazza e tanti altri colleghi che saluto. Grazie Salvatore, buona serata.
Ciao, ciao Dario, a presto.
Grazie davvero, ci fermiamo, pubblicità, poi tra poco Cucurè, dove parliamo anche di tennis.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci tornati, parliamo del Napoli, ma anche della Nazionale con Antonello Cucureddu. Buonasera mister.
Sì, buonasera a voi.
Grazie per essere con noi. Subito le faccio una domanda a bruciapelo. Le piace Spalletti con un nuovo CT della Nazionale come idea, ovviamente? Poi il campo esprimerà il verdetto definitivo.
No, conosciamo quelle che sono le qualità di Spalletti, l'ha dimostrato. Adesso che allenerà la Nazionale, ma penso che faccia bene perché è preparato, l'ha dimostrato e quindi io sono contento che ci sia lui. Meno si può fare, si può vedere un po' di calcio, ecco.
Ma la sorpresa, l'addio di Mancini così al volo a Ferragosto,
la sorpresa, a volte sai bisogna vedere cosa gira nella propria testa, perché ci sono dei problemi o meno,
certo.
Bisogna entrare lì, ma rifiutare la Nazionale non è da tutti. Lui fosse uno di quelli che mi sembra sia il primo che abbia rifiutato la Nazionale, insomma.
Caro mister, le chiedo anche della Serie A. Queste 3 giornate sono ovviamente troppo poche per esprimere un giudizio in maniera un po' più corposo, più definitivo, però sembra che Inter e Milan e forse anche la Juventus abbiano già ridotto e annullato il gap di punti rispetto al Napoli dello scorso anno.
Siamo sempre all'inizio, al di là dei 2-3 punti o 4, quelli che siano, è ancora presto. Io dico che sono sempre le solite squadre che puntano a vincere lo scudetto, sono sempre le solite, quindi a volte si inserisce qualche altra squadra, però sono quelle lì, Juve, Milan, Inter, adesso c'è il Napoli, si può inserire la Roma, insomma sono queste le squadre che possono ambire al risultato finale.
Da queste parti, ricordiamo che Cucureddu era difensore ma anche centrocampista, da queste parti c'è grande preoccupazione perché è andato via Kim, che è stato un po' il pilastro difensivo del Napoli, anche al Bayern Monaco sta facendo molto bene. È stata una perdita ed è una perdita molto importante per gli azzurri, secondo lei?
Sono giocatori che stavano facendo bene, puntavano su queste qualità, queste caratteristiche. È chiaro che poi prendono altre strade, lì sono trattative che fanno, però insomma
non è che siano dei fenomeni, si possono trovare i cambi.
Si possono trovare, quello è il problema, è proprio trovarli. La sua Juventus, la sua tra virgolette, perché Occuredo ha militato per molti anni nella Juventus.
Io sono nato juventino, quindi poi
quindi lo sappiamo, ci siamo da...
ho giocato per 12 anni, poi ho fatto l'allenatore con la Primavera, insomma tutta la vita.
Esatto, è una squadra che può dire cosa, dove può arrivare secondo lei?
La Juve è una delle squadre che ambisce sempre nei piani alti, insomma, deve lottare per lo scudetto, poi ci sono le coppe, tutti i traguardi devono sempre lottare, ecco, non si lascia niente al caso.
Lei ha vinto diversi scudetti ovviamente con la Juventus, non è un caso che dal 1960 in poi nessuna squadra eccetto Inter, Milan e Juve hanno vinto due scudetti di seguito. Per il Napoli quanto è difficile ripetersi, oppure è ancora così forte che può ripetersi per lei?
Ma secondo me con quella squadra che ha l'ha dimostrato, quindi può ripetersi, perché lo vediamo ancora adesso, è un'ottima squadra, un ottimo organico, poi c'è l'entusiasmo, poi non dimentichiamo quello che è lo stadio, insomma, è lì veramente, quello è il 13° giocatore, quindi bisogna stare attenti a questo Napoli. A me piace, l'ho vista giocare, esprimo un buon calcio.
Ci facciamo andare gli europei, mister? Che dice? Poi, la nazionale come è messa? Come uomini intendo, poi in campo.
No, guarda, se mi fai un'altra, non hai una domanda di riserva, perché è difficile.
È difficile, sì.
È difficile questa nazionale ancora, purtroppo. Sai qual è il problema? Che non si lavora sui giovani.
È vero, è vero.
Poi vuoi assemblare subito una nazionale, non è facile perché non è che abbiamo dei fenomeni noi, ci sono buoni giocatori ma non ci sono fenomeni.
È vero, bisogna ragionare di gruppo, di squadra e istruire a dovere i giovani. Mister, è sempre un piacere parlare con lei di calcio, un caro abbraccio e alla prossima.
Grazie anche a voi, buona serata.
Un abbraccio, Antonello Cucureddu, ex Juventus, ex Fiorentina, insomma un allenatore con il quale è sempre un piacere parlare di calcio. Un po' di messaggi vocali da parte vostra e poi andiamo a ascoltare e a cambiare argomento con il tennis. Ecco qua, un messaggio vocale.
Ciao Dario, sono Marco. Io penso che la sconfitta con la Lazio sia un vero e proprio campanello d'allarme, perché questi giocatori è vero hanno cambiato il preparatore atletico, ma non hanno la stessa fame di vittoria che avevano l'anno scorso quando abbiamo vinto lo scudetto. E credo che proprio la sconfitta la vittoria dello scudetto sia stato abbia portato un certo appagamento. Credo che questo scudetto sia un fatto isolato, cioè come quello che hanno vinto la Roma, la Lazio nel 2000, nel 2001 come l'ha vinto la Samba del 91. Queste sono squadre che secondo me, Napoli compreso, non possono aprire un ciclo.
Beh, se è un po' troppo negativo, sicuramente è difficilissimo ripetersi in tutte le situazioni di sport, specie quando ci sono degli equilibri, però insomma il Napoli è dimostrato di essere molto forte e resta forte nella squadra, al di là dell'assenza di Kim pesante, per cui un minimo di fiducia in più dovresti averla. Adesso noi siamo stati critici per la prestazione del Napoli con la Lazio, però un minimo di fiducia bisogna averla, anzi più di un minimo. Perdonatemi, ma cosa avrebbe cambiato Garcia? Semplicemente sbagliato i cambi, sì, gli sbagliati, ha messo un po' mano troppo secondo me ai cambiamenti, poi c'è una condizione atletica chiaramente deficitaria. Prima del tennis un altro messaggio vocale, eccolo qua.
Sì, festeggiate al nord. Anche l'anno scorso abbiamo perso in casa con la Lazio e anche l'anno scorso steccammo due partite con Fiorentina e Lecce e sappiamo buono quanti punti vantaggi Vammarate 15 punti,
16.
Vammarate 70 pallone,
ecco.
Ed approva qua.
Piano, va bene, giusto. Questo è il giusto atto di fiducia. Intanto però 9 settembre prossimo, opening night di un importante torneo, il più importante in questo momento in Campania, di tennis, l'ITF Città di Pozzuoli. Ne parliamo con l'organizzatore, il presidente del Tennis Club Pozzuoli, Antonio Laizza. Presidente, buonasera.
Buonasera a tutti.
E grazie per essere con noi, ne parlammo già un paio di mesi fa, credo, quando ci fu la presentazione. Ci siamo ormai con un ATP, con un torneo molto interessante, con tanti giocatori importanti, con The Wild Card, con Enrico Dalla Valle che è il favorito del seeding. Insomma, ci dica un po' questo torneo, come inizia, che caratteristiche ha?
Una piccola precisazione importante però, perché poi
sì, prego.
Prenderci cose che non sono nostre. Questo è un torneo ITF, non ITF. ATP.
No, ITF l'ho detto prima, sì, ITF.
È una branca dell'ITF, è quella di punta praticamente. L'ITF è l'organismo mondiale. È un torneo di buon livello, $25,000 di premio. Partecipano mediamente a questo tipo di torneo giocatori già di levatura mondiale. Parliamo di posizioni intorno alla 200ª al mondo. Ci stanno alcuni giocatori interessanti, ma la cosa che interessa di più a noi, voglio dire, noi appassionati di questo sport, è che ci stanno un sacco di ragazzi italiani e napoletani e campani, ecco, che aspirano a partecipare a questa manifestazione. Qualcuno ci entrerà, qualcuno con ritardo, qualcuno per meriti propri, insomma abbiamo diversi giovani che sono veramente interessanti. Uno di questi, Mariano Tammo, è entrato direttamente in qualifica ed è già per noi un successo, il ragazzo che è cresciuto anche con lui, quindi è un ragazzo di 19 anni. Insomma,
c'è da vedere, un buon, ottimo tennis e tanti talenti nostrani, tra cui anche Cristian Sorrentino, al quale ha concesso la
welcome. Cristian è un prodotto proprio nostro, insieme, esatto, dalla nostra famiglia, e quindi anche lui avrà questa opportunità, speriamo se la giochi nel migliore dei modi.
C'è anche Emanuele Bastia, che insomma ha fatto parte degli ultimi tornei di Pozzuoli, insomma è uno che è di casa, diciamo, a Pozzuoli in questo
momento. Emi è un ragazzo, su quattro tornei Open ne ha 23 qui da noi, quindi non poteva non partecipare a questa manifestazione. Ed è un ragazzo che poi vende cara la pelle, quando gioca è un po' più grandicello, 24 anni, 25 anni, però è uno che vende cara la pelle, quando gioca... non molla fino all'ultimo istante, che è un ragazzo in gamba, insomma, quindi siamo contenti anche della sua partecipazione.
Poi vi daremo, cari amici appassionati di tennis e di sport, un po' di aggiornamenti sul torneo quando sarà in corso. A questo proposito, Presidente, prima di salutarla, volevo chiederle, per gli appassionati che ci ascoltano, come si fa a vedere questo torneo, a seguirlo, in quali giorni, in quali orari e dove si trova il circolo?
Allora, partiremo domenica mattina, domenica 10, con le qualifiche. Con le qualificazioni, le qualifiche le fanno in Formula 1, con le qualificazioni, quindi tutta la giornata di domenica e la parte iniziale della giornata di lunedì saranno dedicate alle qualificazioni. Martedì comincerà il main draw, o lunedì pomeriggio o martedì, e comincerà quindi questo tabellone principale. È prevista le semifinali per venerdì 16, così come ci sarà la finale del doppio, mentre la finale è prevista per domenica 17. L'ingresso è libero, sono, ecco, tutti quanti invitati.
Questo volevo che sottolineasse, giustamente.
Può venire da noi e godersi la giornata, godersi le partite, perché comunque è una cosa piacevole, insomma. Poi il nostro circolo, non lo dico io, voglio dire, è molto accogliente, per cui si troveranno bene e passeranno delle belle giornate di sport.
Non dimentichiamo che proprio il circolo di Pozzuoli ha accolto i tennisti dell'ATP Napoli, per casa ATP, l'anno scorso, quando ci furono problemi al campo di gioco.
Allora. Bravo.
E quindi...
vi aspettiamo tutti. Venite e portate i bambini, soprattutto. Bambini devono crescere con questa cultura, con questa voglia di stare insieme. E niente, interessarsi, appassionarsi.
Esatto, vivere lo sport, appassionarsi magari di tennis, comunque vivere da vicino la cultura sportiva con i valori giusti, questo sicuramente sì. Caro Presidente, in bocca al lupo, ci sentiamo ancora nei prossimi giorni, un abbraccio e cari saluti.
Grazie a tutti, grazie.
Grazie ad Antonio Laizza, Presidente Tennis Club Pozzuoli. Ultimo messaggio vocale e poi andiamo via, perché Enzo Russo già sta chiudendo tutto, lo sto scherzando, ecco, sentiamo insieme questo messaggio.
Buonasera Radio Marte. Ciao. Io voglio dire solo una cosa, io ero allo stadio, sì, e sono uscito chiaramente deluso, incazzato, sono tornato, sì, a casa. Io vengo dalla penisola sorrentina, era mezzanotte e un quarto, alla mezza, e niente, abbiamo mangiato e sono andato a letto. Domenica mattina mi sono visto gli highlights e io, sì, ho visto 51 minuti di grande Napoli, ripeto, sì, 51 minuti di grande Napoli, fino al loro gol, poi là ci siamo disuniti, e con tutto questo al 96esimo potevamo pareggiare. tutto questo disfattismo come l'anno scorso, assolutamente io non lo capisco proprio. Okay. Del resto sono i tifosi del Napoli, siamo noi tifosi e siamo così. Ciao e sempre forza Napoli, solo la maglia.
Un caro abbraccio, c'è un po' di, insomma, siamo un po' morali, i tifosi sono un po' morali, specie quelli latini, quelli appassionati come i napoletani, come noi. Abbiamo sottolineato i punti positivi, no? I tanti tiri in porta, il fatto che il Napoli dopo il primo tempo doveva stare 3-1, già in presa diretta, lo dicemmo. Poi ci sono dei segnali che non c'ha, leggermente ci preoccupano, ragazzi. Terza giornata, non si può dire nulla, 6 punti, il Napoli può farne altre, può fare 2 vittorie consecutive con Genoa e Bologna, eccetera, eccetera. Qualche segnale di eccessivo cambiamento troppo frettoloso, c'è, però insomma su questo ne discutiamo anche nei prossimi giorni, a partire da domani 12.14, Forza Napoli sempre, Marte Sport Live, ogni sera 20.21 Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Ringrazio tutti voi per averci seguito sempre con affetto, Enzo Russo in regia, da parte mia Dario Sarnataro, vi lascio alla serata ovviamente azzurra e marziana e piena di musica, ciao a tutti.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.